predicazione scorsa, e qui non voglio ripetere le stesse cose, voglio piuttosto darvi un'idea generale del libro dell'Apocalisse. Questa mattina leggiamo un passo molto famoso, molto controverso, quello del famoso millennio, e penso sia importante capire bene di cosa si tratta. Quindi ascoltiamo la parola di Dio. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto della sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo, che aveva sedotte, fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vedi i morti, grandi, piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questa è la parola di Dio. Una delle cose inevitabili nella vita sono le bollette da pagare. Regolarmente, anzi ogni mese, abbiamo delle bollette da pagare. Non so se voi leggete le bollette in dettaglio quando le ricevete, ma mi ha colpito recentemente il fatto che le bollette sono dei documenti molto lunghi. Recentemente guardavo la mia ultima bolletta di gas dalla Dolomiti Energia ed è un documento che fa 6 pagine. 6 pagine di dati, di informazioni, 6 pagine di cose scritte. Però su queste 6 pagine c'è un'informazione in particolare che è molto importante, quella che mi interessa, e sapete qual è, sono sicuro. Quando ricevo una bolletta, quella è la prima cosa che guardo, netto da pagare. Questo che mi interessa. Non vuol dire che le altre cose non sono importanti, ma questa è la cosa principale. Ho pensato a questo leggendo questo capitolo 20 è un po' come una bolletta, nel senso che ci sono tante cose scritte, tante cose importanti e complicate, però c'è un versetto chiave che dobbiamo avere molto presente in mente, c'è un netto da pagare, se volete, è il versetto 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte. Ecco, questo quando leggiamo un'affermazione così, forse non capiamo esattamente cosa significa, però capiamo subito che è una cosa importante. beato colui che partecipa alla prima resurrezione, perché su di lui la seconda morte non ha potere. Il mio scopo questa mattina è che tutti noi possiamo tornare a casa a mezzogiorno avendo ben chiaro questo versetto e cosa significa. Anche se non capiamo tutto, anche se dimentichiamo le altre cose, che questa cosa sia molto importante, perché penso che sia la chiave del versetto, del capitolo. Questo capitolo, dicevo, è un capitolo molto conosciuto, molto controverso, che parla di questo famoso regno di 1000 anni, Gesù Cristo che regna con i santi per 1000 anni. Ci sono state varie interpretazioni, però l'interpretazione più comune oggi nel mondo evangelico è quella detta premillenarista, forse l'interpretazione che ti è stata insegnata, forse è quello che è come il modo in cui capisci questo capitolo, e va bene. E questa interpretazione è più o meno quella, è un'interpretazione cronologica, futura, e cioè che quando Gesù Cristo tornerà, inizierà un regno sulla terra di 1000 anni, o almeno di un periodo molto lungo. Quindi quando Gesù tornerà nel futuro, inizierà questo regno, questo millennio, per 1000 anni. Sarà un regno di pace e di giustizia. La giustizia di Cristo sarà applicata istantaneamente. Satana sarà legato, sarà neutralizzato, però sarà liberato un po' prima della fine. I cristiani risusciteranno subito quando Gesù torna e regneranno con Cristo. Invece i non cristiani, i non credenti, risusciteranno solo alla fine di quel periodo. Quindi ci saranno due giudizi, se volete, uno prima, uno dopo. Questo è il modo più comune di capire questo capitolo. Non penso sia il modo giusto, e vi spiegherò perché. Penso che ci sia un altro modo di capire questo capitolo, che sia più giusto, soprattutto più utile e più incoraggiante per noi. Penso che ci sono numerose difficoltà con questo modo di vedere, con questa idea di un futuro regno di Cristo di 1000 anni. Innanzitutto non si parla mai di un regno sulla terra, questo capitolo non menziona un regno sulla terra. Poi ci sono, quando uno pensa un po' a questa cosa, suscita delle perplessità. Dove saranno i credenti? Quindi immaginiamo una terra nella quale ci sono dei cristiani risuscitati, con un corpo glorificato, che vivono per l'eternità e vivono in mezzo ad altre persone che non sono credenti, ancora peccatori, devono morire. Come funzionerà questa cosa? Oppure dove saranno questi credenti? Saranno nei cieli? Ma questo passo non parla di credenti che spariscono. La Bibbia non parla di credenti che spariscono nei cieli. E poi se questo regno di Cristo sarà così perfetto, se la presenza di Cristo è così ovvia, come mai, come sarà possibile che la gente, le persone si ribellino ancora una volta contro di Cristo alla fine dei 1000 anni? E poi soprattutto cosa succederà a queste persone che vivono durante questi 1000 anni? Come potranno essere salvati? No, la Bibbia è chiara che la salvezza è per fede, però durante questi 1000 anni non sarà più possibile avere fede perché la presenza di Cristo sarà ovvia. Quindi non ci sarà più bisogno di fede. Quindi come saranno salvate queste persone? Tramite le opere? Oppure nessuno sarà salvato? O tutti saranno salvati? Ci sono, quando cominciamo a pensare un po' a quest'idea, una molteplicità di problemi. Ci sono anche molte cose che forse le persone danno per scontato che la Bibbia non dice. Poi soprattutto la cosa importante che, come ho cercato di mostrare prima, l'Apocalisse non è un libro che parla in modo cronologico. Non dobbiamo pensare che il capitolo 20 descrive delle cose che accadono necessariamente dopo il capitolo 19. In particolare l'idea del giudizio, l'ultimo giorno che abbiamo letto nel capitolo 20, è già stato menzionato altre volte, nel capitolo 19, nel capitolo 6, nel capitolo 14. Cioè l'Apocalisse è un libro nel quale Giovanni ripete le stesse cose parecchie volte, sotto diversi angoli, no? Un po' come qualcuno guarda un gol al calcio, sotto diversi angoli. Quindi Giovanni ha già parlato del giudizio, quindi questo libro non è da capire in modo cronologico. L'interpretazione migliore, secondo me, che cercherò di spiegarvi adesso, è l'interpretazione teologica, e cioè che questi 1000 anni simbolizzano il periodo fra la prima venuta di Cristo e la sua seconda venuta. In altre parole, questo millennio, questi 1000 anni sono adesso. Adesso noi cristiani siamo in questo millennio, adesso noi regniamo con Cristo. Adesso. Ora c'è un'obiezione a questa interpretazione, un'obiezione che può sembrare seria, è il versetto 3. Giovanni dice che durante questo periodo di 1000 anni Satana sarà legato e non potrà più sedurre le nazioni. Allora uno pensa subito, ma Satana è legato adesso? Quando ci guardiamo intorno, quando vediamo questo mondo, voi avete l'impressione che Satana sia legato? No, l'impressione è piuttosto che Satana fa quello che vuole. Anche la settimana scorsa abbiamo visto che c'è la bestia, il falso profeta, che il mondo intero adora questa bestia. Pietro nella sua prima lettera dice che il diavolo va come un leone ruggente, quindi sembra tutt'altro che legato. Ma penso che la soluzione di questa cosa è che quando Giovanni dice che Satana sarà legato, non intende quello che intendiamo noi. Noi quando pensiamo all'idea di Satana legato, pensiamo che Satana non può più fare niente. Invece Giovanni dice che non potrà più sedurre le nazioni. Ora nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, le nazioni vuol dire tutti quelli che non sono ebrei, le altre nazioni. E se noi pensiamo a questo senso, vediamo che quello che Giovanni dice ha senso. Fino alla venuta di Cristo, le nazioni non conoscevano Gesù Cristo, non conoscevano Dio. Dio si era rivelato solo al popolo di Israele. Invece, dalla venuta di Cristo, cos'è cambiato? È cambiato che il Vangelo è proclamato a tutte le nazioni. Quindi Satana è legato in questo senso, che non può più impedire l'evangelizzazione. Satana non è legato nel senso che può fare ancora tanto male, seduce tante persone, ma è legato in questo senso che non può più impedire l'evangelizzazione delle nazioni. Infatti Cristo ha detto, Matteo 28, andate e battezzate tutte le nazioni. Paolo dice in Romani 16 che il Vangelo è stato reso noto a tutte le nazioni. E adesso lo Spirito Santo chiama gli eletti in tutte le nazioni, e questo è un processo irreversibile che nessuno può fermare. Vi faccio un esempio concreto, che così forse capiamo meglio. Pensiamo a un paese come la Corea del Nord. La Corea del Nord. Satana è legato in Corea del Nord. Cioè se qualcuno va a Pyongyang, alla capitale, e si guarda intorno, dice subito, ma questo paese è un paese diabolico. E lo è. C'è questo dittatore, Kim Jong-il, un paese intero sottomesso a un dittatore che deve subire la povertà, la carestia. Addirittura ci sono le statue enormi del padre, del nonno, del dittatore, no? Kim Il-sung e Kim qualcos'altro, hanno la loro statua immensa e tutta la nazione, tutto il popolo deve prosternarsi davanti a queste statue. Quindi è chiaro che questo paese è sotto il controllo di Satana. Però se faccio una seconda domanda vi chiedo, esiste la Chiesa in Corea del Nord? La risposta è sì. Questa è una cosa misteriosa, incredibile, meravigliosa. Esistono cristiani in Corea del Nord. Anzi, la Chiesa sta crescendo in Corea del Nord ed è qualcosa che Satana non riesce a fermare. Quindi anche se Satana sembra regnare in questo paese, in un certo senso è vero, d'altro canto non può più fermare lo Spirito Santo. E penso che sia proprio questo il senso profondo di questo capitolo. Giovanni vuole incoraggiare i cristiani un'ultima volta e dire ai cristiani per l'ultima volta voglio riassicurarvi che Satana non può fermare il Signore. Non può fermare lo Spirito Santo, non ti può tirar via da Gesù Cristo se sei in Cristo, non potrà vincere. No, proprio perché quando ci guardiamo intorno e che vediamo Satana che regna, ci chiediamo, ma è veramente vero questo? che Dio è il più forte. Infatti nei versetti 7 a 10 Giovanni descrive questo periodo alla fine dei mille anni, quando Satana sarà sciolto. Forse questo fa riferimento a un periodo prima della venuta di Cristo, quando ci sarà una persecuzione particolarmente intensa, non lo so. Però l'idea importante è questa, che ancora una volta Satana ci proverà e ancora una volta sarà sconfitto. No? Satana è sciolto, raduna il suo esercito contro il popolo santo e questa volta è la fine. Un fuoco dal cielo scende e il diavolo è gettato nello stagno di fuoco con la bestia e il falso profeta. Cioè, ultimo giro di pista e poi questa volta basta. Non ne parliamo più. Questa è un'idea che ci deve riassicurare molto. Però questa idea ci riassicura solo se noi siamo cristiani. Cioè, noi cristiani siamo sicuri per due ragioni, per due motivi. Il primo è che siamo stati risuscitati in Cristo e il secondo è che nel giorno del giudizio non abbiamo niente da temere. La prima cosa è che noi siamo risuscitati con Cristo e questo è il senso di questo versetto fondamentale. Beato e santo colui che partecipa alla prima resurrezione. Cos'è questa prima resurrezione? Ancora una volta, molte persone pensano che la prima resurrezione sia una resurrezione nel futuro, quando Gesù torna. Ma non è quello che intende Giovanni. Giovanni dice che questa prima resurrezione è, se vogliamo, l'antidoto alla seconda morte. Ora, la seconda morte è una morte spirituale. Quindi questa prima resurrezione è una resurrezione spirituale. È la nuova nascita. È la rigenerazione. Se tu sei cristiano questa mattina, hai sperimentato questa prima resurrezione. Hai parte a questa prima resurrezione. Infatti Giovanni dice nel capitolo che vidi le anime, non i corpi, vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per Cristo e regnarono con Cristo per mille anni, per questo periodo di tempo simbolico. Quindi la prima resurrezione di cui parla Giovanni è la nuova nascita, quando noi da morti diventiamo vivi spiritualmente. E questo è l'insegnamento di tutta la Bibbia, è un insegnamento che dobbiamo avere molto chiaro nella nostra mente. La Bibbia insegna che quando diventiamo cristiani siamo nati di nuovo, siamo risuscitati spiritualmente, poi viene la morte fisica, la prima morte, e poi dopo c'è la seconda risurrezione, la risurrezione fisica, e per quelli che non hanno avuto parte alla prima risurrezione, quella spirituale, ci sarà la seconda morte spirituale, eterna, lontana dal Signore. Questo è l'insegnamento della Bibbia. Dobbiamo avere chiaro nella nostra testa questa cronologia. Prima resurrezione, la nuova nascita, e poi viene la morte fisica, che non possiamo evitare. Poi la seconda resurrezione fisica, e poi per coloro che non hanno avuto parte alla prima resurrezione, la seconda morte spirituale. Questo è l'insegnamento di Cristo. Quando diceva a Nicodemo, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Cristo. O anche in Giovanni 5, dove Cristo dice, l'ora viene, anzi è già venuta, adesso, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Non sta parlando della fine dei tempi, perché ne parla dopo. Dice, il tempo è adesso. I morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. O pensate anche a quello che Gesù diceva a Marta quando Lazzaro è morto. Marta diceva, mio fratello risusciterà nell'ultimo giorno. No? E Marta aveva ragione, è vero che suo fratello risusciterà nell'ultimo giorno. Però Gesù corregge un po' quello che dice, dice, sì d'accordo, però io sono la resurrezione e la vita. Se tu credi in me, c'è qualcosa che accade adesso, non soltanto dopo. Adesso c'è una risurrezione in me, la risurrezione spirituale. Molto importante capire questa cosa. Noi, quando parliamo di nuova nascita, siamo talmente abituati a parlare di queste cose, no? La nuova nascita o born again Christian, come si dice in inglese, che non ci facciamo più caso, però si chiama nuova nascita per un motivo, è che è veramente così. Da morto diventiamo vivi, è una prima resurrezione. Prima non capivamo niente, adesso capiamo. Prima non avevamo il potere di resistere al peccato, adesso possiamo. Prima non vedevamo Gesù Cristo, adesso lo vediamo. È veramente una prima resurrezione. E quindi questo capitolo ci pone davanti a una domanda molto concreta. Io sono nato di nuovo? Io ho avuto parte a questa prima resurrezione? Mi fa sempre sorridere, anche se un po' triste, vedere tante persone, tanti cristiani che sono molto preoccupati della fine del mondo, anzi non cristiani, che sono molto preoccupati della fine del mondo, quando in realtà possono morire la settimana prossima. Noi non dovremmo essere così preoccupati della fine del mondo, e piuttosto della nostra fine, e chiederci, io oggi ho sperimentato questa prima resurrezione, sono veramente nato di nuovo? Cioè non sono speculazioni apocalittiche che ci servono, ma farci delle domande molto concrete. Credi nel Signore Gesù Cristo quando gli altri non ci credono? Lo vedi nella Bibbia quando gli altri non lo vedono? Lo senti, lo vedi che sei diverso dalle persone intorno a te? Se è così, hai sperimentato questa prima resurrezione. La seconda morte non avrà potere su di te. Se invece non sei in Cristo, se non hai sperimentato questa prima resurrezione, se tu pensi, ma queste cose sono incomprensibili, queste cose non hanno nessun senso per me, Gesù Cristo non è niente per me, non è nessuno, io non ci credo a questa storia del peccato, vuol dire che non hai avuto parte alla prima resurrezione e dovrai subire la seconda morte. La seconda morte di cui la Bibbia parla in modo molto sobrio, inutile fare tante speculazioni, però ne dice abbastanza per sapere che sarà una cosa terribile e sarà anche una cosa giusta. Le persone che subiranno la seconda morte non avranno reclami da fare perché capiranno che è una cosa giusta, una cosa terribile. Quindi questo è il messaggio essenziale di questo capitolo. Quelli che hanno parte alla prima resurrezione, regnano con Cristo adesso. Sono fuori dalla portata di Satana. E non solo regnano con Cristo adesso, però saranno anche salvati, assolti, nel giorno del giudizio. Guardate con me i versetti 11 a 15. Questi versetti 11 a 15 descrivono questo giorno nel quale noi cristiani crediamo, il giorno del giudizio, l'ultimo giorno, il giorno nel quale tutti gli esseri umani dovranno comparire davanti a Dio per essere giudicati. Un giorno che noi facciamo fatica a immaginare. Io pensavo a questo giorno, ho pensato come sarà possibile che i miliardi di esseri umani che hanno vissuto saranno davanti a Dio in quel giorno. Ancora una volta la Bibbia non ci dà tanti dettagli su questo giorno, però abbastanza per sapere cosa dobbiamo chiedere. In quel giorno tutti saranno giudicati. Vedete quello che dice Giovanni, versetto 12. Vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. L'ultimo giorno sarà un giorno di giudizio per tutti, grandi, piccoli, ricchi, poveri. Furbi, non furbi, sarà un giorno nel quale il giudizio sarà giusto, nessuno potrà scappare. In quel giorno nessuno potrà tirarsi via dal giudizio con i soldi, nessuno potrà chiamare il suo avvocato o chiamarlo zio che potrà venire a aiutarlo, non ci sarà più aiuto, saremo tutti davanti a Dio, ricchi, poveri, grandi, piccoli. Sarà un giudizio universale, versetto 13. La terra, il mare, l'Hades, restituirono i loro morti. Non importa come moriamo, non importa dove moriamo, non importa dove rimane il nostro corpo, nell'ultimo giorno Dio ci conosce e ha il potere di risuscitare ogni essere umano. Cioè, pensiamo a questa cosa, pensiamo al fatto di essere davanti a un Dio che conosce perfettamente ogni essere umano e ha il potere di risuscitarlo esattamente com'era. E poi Giovanni ci dice anche come gli esseri umani saranno giudicati, e dice una cosa molto importante, parla di libri, una cosa paradossale, libri furono aperti e poi c'è un altro libro, ci sono dei libri e poi c'è un altro libro. E Giovanni dice che tutti i morti furono giudicati secondo le loro opere. Avete visto? Lo dice due volte, versetto 12, i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Poi nel versetto 13 di nuovo, il mare restituì i morti, essi furono giudicati secondo, ognuno fu giudicato secondo le sue opere. C'è questa immagine di libri nel quale sono scritti tutte le nostre opere, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto. E Giovanni dice che ogni essere umano sarà giudicato secondo le sue opere. Ora, questa cosa a noi turba un po', perché tutta la nostra vita in chiesa ci è stato detto che noi siamo giudicati, siamo salvati per fede, non per opere. E questo sicuramente è vero. Infatti c'è un libro della vita. Però, e questa è un'idea molto importante da capire, è vero che noi siamo salvati tramite la fede, fede in Gesù Cristo, ma non qualsiasi tipo di fede. Noi siamo salvati tramite la fede che produce la prima resurrezione, la fede che ci trasforma e che ci fa produrre opere in Cristo. Cioè non è una fede intellettuale, è una fede che ci trasforma di modo che noi produrremo opere che dimostrano che noi abbiamo fede. Questo è la vera fede. Quindi nell'ultimo giorno succederà così, dice Giovanni. I morti risusciteranno, si guarderà nel nome, nel libro della vita, il loro nome sarà trovato oppure no, e per ognuno di loro quello che avranno fatto confermerà il fatto che il loro nome è nel libro della vita oppure no. Per esempio i cristiani risusciteranno, ogni cristiano risusciterà, sarà davanti a Dio, il suo nome sarà scritto nel libro della vita e le sue opere confermeranno questo fatto. Le sue opere confermeranno che è stato trasformato, ha avuto questa fede, ha vissuto questa prima resurrezione. Invece, per coloro che non sono in Cristo, il loro nome non sarà trovato nel libro della vita e le loro opere confermeranno questo fatto, che non sono stati rigenerati in Cristo. Anche Gesù lo dice, tutta la Bibbia lo dice, dice Gesù nello stesso passo che ho menzionato prima, l'ora viene, l'ultimo giudizio, in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io vorrei chiarire questa mattina che tutti gli esseri umani saranno giudicati secondo quello che hanno fatto. Quello che noi facciamo è importante agli occhi di Dio. Certo, quello che ci salva ultimamente è la fede in Cristo. Anzi, no, quello che ci salva ultimamente è aver parte alla la prima resurrezione. Essere rigenerati, essere fra gli eletti, essere in questo libro della vita. Però le nostre opere devono confermare la nostra fede, la nostra rigenerazione. Nell'ultimo giorno io sarò giudicato, tu sarai giudicato secondo quello che hai fatto, secondo quello che hai detto, quello che hai pensato, quello che non hai detto, quello che non hai fatto, quello che hai trascurato di fare. sarai giudicato come, secondo come hai trattato gli altri, come hai trattato la tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi dipendenti. Sarai giudicato secondo come hai parlato di Dio, se hai preso il nome di Dio in vano, se hai perdonato, se non hai perdonato, se hai chiesto perdono, se ti sei ravveduto, se hai chiesto perdono in Cristo. Quello che facciamo è importante. Fate una ricerca nella Bibbia con la parola opera e opere e vedrete quante volte la Bibbia dice che c'è un giudizio secondo le opere. E in questo passo Giovanni mantiene proprio questo equilibrio che noi facciamo fatica a mantenere. Ogni essere umano fu giudicato secondo le sue opere, però chi non fu trovato nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Invece colui che è stato trovato nel libro della vita, quello che è stato eletto, rigenerato, è stato salvato. Le due cose vanno mantenute in tensione. E noi dobbiamo riflettere su questa cosa questa mattina. Pensiamo un po' alle nostre opere. Noi evangelici, a cui piace così tanto parlare di salvezza tramite la fede, pensiamo anche alle nostre opere. Come sono le mie opere? Come mi comporto? Qual è il mio atteggiamento con la mia famiglia, con i miei colleghi? Che tipo di parole uso? Come parlo di Dio? Le mie opere, il mio atteggiamento, il mio comportamento è un segno che dimostra se sono veramente cristiano oppure no, se ho veramente avuto parte a questa prima resurrezione. Perché vedete, per oggi è facile fare professione di fede, è facile dire io sono cristiano. Infatti nella nostra società la parola cristiano non ha praticamente più nessun significato perché tutti dicono io sono cristiano. Noi facciamo una professione di fede, infatti la nostra chiesa, come tutte le chiese normali, accetta membri sulla base di una professione di fede. No, se tu fai professione di credere in Gesù Cristo, di essere cristiano, di credere in Gesù, di credere nella Bibbia, di credere in Gesù per il perdono dei peccati, puoi diventare membro di questa chiesa. E questo è normale perché noi non leggiamo i cuori, non sta a noi pastori o anziani decidere chi è cristiano o chi non lo è. Quindi oggi giudichiamo le persone secondo la loro professione di fede, però in quel giorno la professione di fede non basterà più, perché nel libro della vita non ci sono errori. Nel libro della vita non c'è nessuno nome scritto per sbaglio. Quindi in quel giorno non basterà più dire io sono cristiano. Bisogna aver sperimentato la prima resurrezione e che questa prima resurrezione sia confermata dalle opere. So che questo è un insegnamento difficile e forse avete delle domande e sarò felice di rispondere alle vostre domande dopo. Però per concludere vorrei tornare all'immagine della bolletta che usavo all'inizio di questo messaggio. Versetto 6 dice: beato e santo colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morta. Ci sarà un giorno, l'ultimo giorno, nel quale a ogni essere umano verrà sottoposto una bolletta. Una bolletta nominativa. Ci sarà il nome scritto sopra. E sarà una bolletta lunghissima, con migliaia di pagine, con tutto quello che la persona ha fatto, detto, pensato. Sarà una bolletta da pagare, nominativa. Però la cosa importante sarà sulla prima pagina. Sulla prima pagina di questa bolletta sarà scritto netto da pagare, oppure sarà scritto pagata da Cristo. Però ogni singola bolletta verrà pagata in un modo o nell'altro. Questo è quello che insegna la parola di Dio. Chiediamo l'aiuto del Signore per capire queste cose. Vogliamo pregare. Abbassiamo il capo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola che ci insegna le cose importanti che noi dobbiamo veramente capire. Padre, ti chiediamo io ti chiedo che ognuno di noi qui questa mattina abbia la certezza di avere avuto parte a questa prima resurrezione. Ti chiediamo il tuo aiuto per capire queste cose così importanti, perché il nostro destino eterno dipende da queste cose. Aiutaci a credere nel nostro Signore Gesù. Aiutaci ad essere anche fedeli al nostro Signore Gesù. Aiutaci anche nel nostro cammino di fede e santificazione, che noi non dobbiamo vergognarci delle nostre opere o dalle nostre parole in quel giorno, quando saremo davanti a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.